Ad alta voce. Michele Di Mauro legge I piccoli maestri di Luigi Meneghello.
Vennero, credo, alcuni altri rastrellamenti in quei giorni. Io dormivo per lo più e ogni tanto arrivava la rosina col latte e la polenta. Mangiavo molto volentieri e vomitavo dolcemente e senza difficoltà. Facevamo anche conversazione prima di riaddormentarmi e un po' alla volta smisi di vomitare e facevamo più conversazione. Questo sarà durato una settimana. Io avevo l'impressione di essere sotto l'ala di un paese, ma in realtà Fritzon era una minuscola frazione, una contrada fra il bosco e il dirupo che salta in Valsugana. Come ho già detto, c'erano 5 case e le famiglie in queste 5 case erano 15. La povertà era estrema e antica. Pure erano gente come noi, parlavano la stessa lingua. I ragazzi andavano soldati, la religione era la stessa, salvo che era un po' più scomoda. C'era una chiesetta, una specie di cappella signorile sopra le 5 case, ma era chiusa. E per la messa, i battesimi, le nozze e i funerali, io penso senz'altro che scendessero a Enego, che ci vuole un bel pezzo per scendere e molto di più a tornare. La Rosina aveva 20 anni. Era la prima di 6 fratelli e sorelle. La mamma era morta 8 anni prima. Me ne ha lasciati altri 5 e l'ultima aveva 5 giorni, mi disse. Lei, la mamma di ricambio, aveva 12 anni quando passò di grado. Cristo, dicevo io, ma come avete fatto? Bisogna tribolare, diceva la Rosina. E cosa fa tuo papà? È invalido, tende le bestie. Ma cosa mangiate? Quello che cresce qua intorno, disse la Rosina, e anche latte, perché avevano 2 vacche. Ero imbarazzato di bergli il latte a questa povera gente, tanto più vomitandolo, ma sarebbe stato ancora più difficile dire di no. Mi riprendevano le consuete fantasie, se erano fantasie, che i popolani erano meglio di noi, infinitamente meglio. In ogni caso non erano fantasie private, so che i miei compagni le condividevano. Ne parlavamo di rado, ma vedevo che anche loro registravano le cose non meno di me. Il linguaggio delle cose era semplice e chiaro. In certi momenti acquistava una forza e un'intensità fulminante. Questi fulmini erano eventi individuali, a chi capitava qui, a chi là. All'Elio fu nella sua lunga marcia dall'Agordino all'Ortigara. La chiamo sua perché sono sicuro che la diresse più lui che Antonio. I calcoli per l'approvvigionamento erano stati minuziosi e pertinaci, ma erano sbagliati. Alla fine del primo giorno i viveri erano quasi finiti e da allora in poi ebbero sempre fame. Erano un piccolo branco affamato, i 2 inglesi, il russo, Tony e Lelio, con una fame da orbi. Un po' chiedevano e un po' rubavano e un po' andavano digiuni. Lelio, che doveva badare a non perdere la strada senza mai percorrerla, perché sulla strada passavano le macchine dei tedeschi, non aveva certo il tempo di sdilinquirsi sulle virtù dei montanari. Eppure, una sera andò così. C'era una donna anziana che li stava a guardare mentre venivano in su verso la sua casupola, una specie di malghetta stanziale. Stava in piedi su un piccolo terrapieno ed era vestita di nero, con un fazzoletto scuro attorno ai capelli. E li guardava senza parlare. Antonio le domandò la strada e lei prima non rispose niente e Lelio pensava che non capisse perché lì non siamo lontani dalle zone dei moccheni e questa donna poteva essere anche una moccena, ma poi invece disse in dialetto «Volete un piatto di minestra?». Questo fu il momento, perché Lelio aveva ben capito quanto poca poteva essere la roba da mangiare, ma capiva anche che questo sacrificio per lei era naturale e la cosa gli fece una grande impressione e si vergognò di trovarsi lì stracciato e affamato a importunare con le nostre guerre civili questa povera donna. Sarà stato anche perché Lelio era stanco e inoltre perché era verso sera con una luce singolare sullo sfondo, ma lo schema della faccenda è riconoscibilissimo e il sentimento che Lelio ha cercato di descrivermi a pezzi e bocconi come fa lui mi è ben noto. Così le andarono dietro e dentro nella malghetta. Dentro ardeva un piccolo fuoco di legna verde. C'era un bambino infante che aspettava la pappa, qualche forma di pappa, e un bambino più grande seduto alla tavola che aspettava anche lui. Forse la donna era la madre, forse la nonna. C'era minestra di erbe, e la spartirono, e c'era pane secco, e la donna glielo diede tutto a loro. Si sentiva che questa gente, su per i monti e anche nelle pianure, aveva sempre a che fare con le durezze elementari della vita, e pareva che al confronto noi fossimo dei ragazzi viziati che ci mettevamo nei guai e poi andavamo a farci assistere da loro. E loro ci assistevano. A quasi tutti i miei compagni è capitato qualcosa di simile. Per Gigi, per esempio, è stato in pianura molto più tardi una notte che eravamo andati a ammazzare uno e Gigi portava solo la vanga per seppellirlo, perché era un po' antimilitarista e sceglieva i lavori non violenti. E fummo ospitati da una donna che si chiamava La Cinca, in una casa in mezzo alla pianura. Io non me la ricordo neanche più, La Cinca, ma Gigi fu allora che prese il suo colpo di fulmine, perché era novizio e non era stato con noi sulle montagne. Lo prese allora e si ricorda tutto di questa Cinca, che a sentir lui doveva essere un paragone di donna, e io gli credo volentieri, solo che non mi ricordo. Cominciavo a sentirmi in forze e la Rosina mi portò anche un po' di grappa. Credo che la tenessero come un tesoro per metterla nel caffè il primo dell'anno e qualche altra festa grande. Me la portò in una bottiglietta di vetro, di quelle per le medicine. Ne bevvi un sorso e quando la Rosina andò via ne bevvi ancora, perché mi faceva bene, mi sentivo tornare la voglia di rimettermi a fare la guerra. La grappa appena posso gliela ricompro, pensavo, e invece non gliel'ho più ricomprata. Per la prima volta provavo a figurarmi razionalmente come potevano essere andate le cose per i miei compagni e mi veniva la speranza che forse alcuni fossero ancora vivi. Sentii gente che si avvicinava per il sentiero con qualche fischio premonitorio e chiamandomi sottovoce. Arrivò il cerchietto di luce di una pila. Era il Chris con un altro. L'avevo incontrato più volte su in alto, il Chris, ma gravitava da questa parte e aveva rapporti con la valle e col massiccio del grappa che è lì di fronte. Era alto, sdentato, allegro, una canaglia. L'altro era il ragazzo che mi aveva accompagnato in questa grotta la mattina del mio arrivo. «Te la senti di venire giù in fondo valle?» disse il Chris. «Se è per la cucumetta», dissi. Era un suo termine personale per indicare ciò che di solito scendeva a cercare, i flash pots del fondo valle. «Hanno preso due che erano con Maometto», disse. «Lo hai conosciuto tu, Maometto?» «Maometto», feci segno di no. Lui disse: «Noi andiamo a liberarli, occorre uno che parla tedesco. Tu lo parli, no?» Io dissi: «A chi appartiene la vecchia nonna?» «Chi?» disse il Chris. «So dire grazie, prego, ragione e intelletto e a chi appartiene la vecchia nonna appollaiata sull'albero. Quattro H. Potresti farti passare per tedesco, ma neanche parlarne!» Il mio vero terrore non era la raffica che giustizia gli impostori, ma il terrore dello sbaglio di grammatica, la N in più. «Sai dire sono ferito, apritemi!»
«Certamente!»
«Andiamo!» disse il Chris. «Ti abbiamo portato anche la prugna!»
Infatti aveva anche lui una bottiglietta da medicine, la stessa misura dell'altra ma più scura, color zucchero orzo. Era piena. E io, dopo aver assaggiato la prugna, la misi nella crepa che mi faceva da armadio, pensando: «Si vede che è la sera delle bottigliette», e promettendomi di regalarla alla Rosina. L'altra bottiglia, ancora mezza piena di grappa, me la misi in tasca.
«Sono senza scarpe», dissi. Il Chris mandò il ragazzo a prenderne un paio nella contrada. Il ragazzo aveva uno zio anziano, circa della mia corporatura, e questo zio aveva un paio di scarpe che gli servivano quando doveva andare in qualche parte.
«E se non torniamo per domani?» disse il ragazzo. «Se mio zio dovesse andare in qualche parte?»
«E digli che aspetti», disse il Chris.
E il ragazzo andò via brontolando. Il Chris mi spiegò tutto il piano. «Vedrai che ci divertiamo», disse. «Sono anche senza parabello», gli dissi. «L'ho lasciato in un buco».
«Si può andare a prenderlo? È lontano», disse il Chris.
Sentii una piccola fitta di gioia
all'idea che non si era scandalizzato. «Due giorni andare, due a tornare», dissi. Il Chris rise e disse: «Guarda, ti do la mia P8!» E la tirò fuori e me la diede. Controllai il caricatore e il colpo in canna e la sicura. Mi pareva di sognare. Arrivò il ragazzo con le scarpe. Mi erano grandissime e parevano vive. Avevano file regolari di chiodi esposti come dentini. Quando ci mettevi dentro il piede te lo morsicavano, sia pure senza stringere. «Ci sono tanti chiodini», dissi. «Perché non li ribatte tuo zio, eh?» «Mio zio è un testardo», disse il ragazzo. «Andiamo», disse il Chris, e cominciammo a scendere. Era la prima volta che camminavo da molti giorni, ma scendere in quel punto della Valsugana non è camminare. Tra il buio e la grappa e la prugna e l'incredibile pendenza dello scoscendimento mi pareva di decollare a ogni passo. Non si faceva altro che gettarsi in piccole trombe di aria nera barbicate ai dirupi informi. Io penso che slavinassimo. Il Chris faceva strada, o per meglio dire continuava a tuffarsi per primo in queste trombe nere, e io che lo seguivo mi tuffavo dietro di lui. Il ragazzo veniva ultimo. Il Chris incappò due o tre volte e bestemmiò come per spiegare che aveva sbagliato tuffo. Ciascuna volta gli andai addosso e lui, dopo bestemmiato, mi domandò: «Come si dice in tedesco?» A mano che scendevamo, le proporzioni della fiancata dell'altipiano apparivano sempre più immani. Dalla parte di qua il monte è 1600-1700 e di fronte sarà 1300-1400. Arrivai in fondo intatto nel corpo, ma stordito. I ginocchi facevano strani numeri da malcaduto. Ci fermammo a un capitello vicino a una casa vuota. Il Brenta era a due passi. Con la pila del Chris guardai un momento il capitello, che era piccolo e casalingo. C'era una donna dipinta, un lumino spento, un mazzetto di fiori secchi. Sotto era scritto: «A Santa Barbara i minatori». Tutti hanno il loro santo. Lì vicino aspettavano due partigiani. Con loro risalimmo un pezzo di fondovalle, poi un tratto di costa fino a una casotta in cui entrammo. Mi buttai per terra tra due che dormivano, senza neanche cavarmi le scarpe coi chiodini. Prima di addormentarmi mi misi a pensare a frasette in tedesco, pezzi di poesie per lo più, e alla mattina, quando mi svegliarono, dissi, senza aprire gli occhi: «Im Traum sah ich ein Munken klein und putzing». E quello che stava vicino a me disse: «Che cos'è che hai sognato?» E lo disse in tedesco. Mi venne uno di quei soprassalti che nel nostro dialetto si chiamano tremoni. Maledizione, pensai. Abbiamo sbagliato posto. Stavo infatti tra due tedeschi, ma vidi che avevano le mani legate. Erano loro che avevano sbagliato posto. Erano stati presi due giorni prima sull'altro versante del Grappa e trasferiti qui. Li tenevano per ostaggi. Fuori della casotta c'erano altri partigiani. Eravamo bassi in costa, ma ben defilati dal fondovalle. Dietro di noi, guardando in su quasi a perpendicolo, si intravedevano gli spalti terminali dell'altipiano. Errando con gli occhi verso le creste, mi figuravo il posto dei castelloni di San Marco, la direzione della conca di Mercesina e la fossetta e tutte le altre cose di lassù illuminate dal sole. Tutto mi pareva lontano, lontano. Eravamo in ombra, ma uno spicchio di sole camminava verso di noi, aggirando un contrafforte. In questo spicchio di sole improvvisamente comparve il Chris. Gli sorrisi, e lui accennò a rendermi il sorriso con la sua bocca sdentata e disse: «Li hanno impiccati un'ora fa dietro al paese». Entrammo insieme nella casotta e il Chris mi disse: «Domandagli se sono tedeschi tedeschi». Erano tedeschi tedeschi. Uno era da un paese vicino a Bamberga, l'altro dal nord. Stemmo lì tutto il giorno. I partigiani si erano messi a fare dei preparativi e pareva che tutti sapessero già cosa fare. Quando fu sera partimmo in 4 o 5 coi due tedeschi in mezzo camminando in fila. Ultimo veniva il ragazzo da Frizzon. Cosa c'entrasse lui non si capiva. Penso che ci seguisse per custodire le scarpe di suo zio. Scendemmo sul fondovalle e arrivando al Brenta lo passammo su un ponticello con la ringhiera di ferro. Poi, seguendo una stradicciola fra i campi, il fondovalle sarà largo un chilometro ed è coltivato, attraversammo fino alla scarpata della ferrovia, dove cominciano le prime case del paese. «Spiegagli che dobbiamo imbavagliarli», disse il Chris. Mentre l'imbavagliavamo coi fazzoletti da collo, il Chris mi fece segno di seguirlo e mi condusse al di là della ferrovia fino alla strada. C'era un capitello piuttosto grande, con un lumino acceso davanti a un grosso Cristo. La valle è piena di capitelli. Dall'altra parte della strada, appesi a un infisso su un muro, c'erano i due impiccati. Parevano identici. Le schiene si toccavano. Avevano entrambi un cartello sul petto. Nella strada non c'era nessuno. «Erano parenti?» sussurrai al Chris. Lui indicò qual era il rino. Dell'altro non disse niente. Tornammo dove erano gli altri. Lì vicino c'era una specie di praticello cintato, forse un cimitero in disuso, ma non si vedevano lapidi né tracce di fosse. Il cancello di ferro era appena accostato. Entrammo e il Chris mi disse: «Digli così, che dobbiamo legargli anche le gambe. Digli che dobbiamo lasciarli qui per un po'». Gli legarono le gambe e li distesero per terra. Vidi in mano al Chris un trincetto da calzolaio e vidi che si inginocchiava alle spalle di quello da Bamberga e gli posava una mano sulla fronte, come per sentire se aveva la febbre. Mi voltai verso il monte, velato da una mano di luna arancione, e distinsi il rumore del Brenta dai campi e l'eco di una porta sbattuta dalla parte del paese. Sentivo le gambe unite del tedesco che provavano a puntare per terra. Vennero alcuni altri rumori smorzati, in piccole sequenze rivoltanti. Cavammo le scarpe ai tedeschi e le demmo da tenere al ragazzo da Frizzon. Poi li trascinammo fino alla strada. Tutto il resto fu fatto in fretta. Sui due cartelli su cui era scritto «Bandito», scrissi in grande sul rovescio con un pezzo di matita copiativa «Tedesco». Avevo la febbre alta. Toccandomi la fronte la sentivo. Vidi che il Chris impugnava un gancio di ferro e di nuovo distolsi lo sguardo. Andammo via con Rino e il suo parente, se era un suo parente. Il Rino se lo era caricato in spalla il Chris, con l'altro si davano il cambio. Passammo di fianco a un capitello di media grandezza. Guardai la pittura sotto l'arco e riconobbi San Luigi. «Ostia», dissi, «scommetto che oggi è San Luigi». Dietro al capitello era addossata una piccola concimaia. Arrivammo a un cimiterino cintato, tale e quale l'altro, solo che qui c'erano fosse e lapidi. A questo punto, sentendo venire uno svenimento, bevvi l'ultima grappa e guardai la bottiglietta contro luce. La gettai via verso il muro e la sentii fracassarsi.
«Fa piano», disse il Chris.
I due morti erano per terra affiancati. Io guardavo quello che non era il Rino e dissi al Chris: «Questo lo conoscevi?» E mi pare che lui dicesse di sì. Il resto è confuso. Un po' partecipavo a quello che facevano gli altri, un po' svenivo. C'era da scavare e ogni tanto davo il turno a qualcuno. Ora i partigiani avevano cominciato a parlottare, parlottavano. Allora mi misi a parlottare anch'io, chissà di che cosa. Credo che loro dicessero che volevano andare sul Grappa e io che volevo tornare a Frizzon, nella mia grotta, per svenire con più comodo. Ero appoggiato a una lapide davanti al cancello di ferro. Avevo in mano la P8 e pensavo: ora devo ridarla al Chris. Vidi ombre sul cancello e la sagoma nera degli elmetti a 2 metri da me. Sparai e in un attimo sparavamo tutti, quasi frammischiati, come spararsi, per così dire, a corpo a corpo. Un corpaccio nero mi venne letteralmente addosso, mezzo rinculando, probabilmente già colpito in qualche parte. Lo afferrai con un braccio e gli presi distinto le misure, cercai il posto dove c'è il cuore e lì indirizzai un colpo. Mi venne in mente un pomodoro. Mi pareva di tenerlo in mano. Il groppo di gente si era sciolto. C'erano persone singole che si aggiravano in mezzo alle fosse. A un certo momento ero appoggiato a una lapide. Felice lei dalla breve infermità a vita eterna. La breve infermità, la fitful fever. Su una fossa vicina c'era uno rovesciato all'insù. Era ancora vivo, ma non tanto. Di nuovo calcolai dov'era il cuore e sparai. La P8 fece solo cic. Il caricatore era finito. Questa è l'ultima cosa distinta che ricordo. Poi mi è restata l'idea di rumori di macchine dalla strada, spari confusi, scoppi, una marcia nella notte. Qualcuno che mi accompagna, forse il ragazzo di Fritzon. Una costa erta interminata e la luna, che era color arancio. E quando la guardavo mi faceva svenire. Questa cosa è accaduta nello spacco della Valsugana, una ferita della mia mente, in una notte di giugno del 1944, che credo fosse la notte di San Luigi. Il Chris andò disperso in un rastrellamento in settembre e non si è più trovato. Il ragazzo di Fritzon, diventato uomo, è morto in Belgio, in miniera. Degli altri non so nulla, neanche il nome.
Non l'hai mica bevuto ieri il latte, disse la Rosina.
Me l'aveva fatto portare perché era andata a Enego.
È ancora lì dove te l'hanno lasciato?
Avevo la febbre, dissi.
C'è un disastro in Valsugana, disse lei. È tutta la mattina che passano camion. Rastrelleranno anche quassù?
No, non credo, dissi io.
Rastrelleranno i moccheni?
Magari, disse lei.
E proprio ieri mio cugino era giù in Valsugana.
Anch'io, dissi, sbadatamente, perché non intendevo palesare i fatti miei. La Rosina rise e disse:
a piedi nudi?
Mi guardai i piedi. Effettivamente erano nudi.
Ah, bella, dissi. Dove sono le scarpe? Eri senza scarpe, disse la Rosina, fin da bel principio.
Sì, dissi, ma ieri invece le avevo.
La febbre avevi, disse lei.
Certo che avevo la febbre, ma anche le scarpe. Si vede che il ragazzo di Fritzon se l'era riprese. Dissi alla Rosina che c'erano stati due a trovarmi ed eravamo andati giù insieme per un affare e mi avevano preso delle scarpe in prestito.
Si vede che poi me le hanno cavate, dissi. Avevo un gran sonno. Guarda, mi hanno anche lasciato una boccetta di prugna, anzi, vorrei darla a te, per te e tuo padre.
E le indicai dove l'avevo messa.
Questa è la bottiglietta che ti ho dato io, disse lei.
No, dissi io, è un'altra. Oh, non vedi che è di vetro scuro? Le dissi di bere un sorso di prugna alla mia salute. E lei lo beve.
Non è mica prugna, disse. È grappa.
Ma ieri era prugna, dissi io.
Avevi la febbre, disse la Rosina.
Poi lei andò via e tornò nel pomeriggio tutta agitata. Hanno ammazzato tedeschi giù in valle, disse. Pare che le abbiano impiccati coi ganci. Mi sentii la fronte e dissi che non avevo più la febbre. Ma in fondo è tutta una febbre, la guerra. Una strana febbre terzana. Quando partii per tornare in pianura, mi rivestirono mezzo da contadino e mezzo da sciatore. Calzoni di panno pesante, blu scuro, venuti chissà da dove. E la Rosina mi portò un paio di scarpe troppo grandi. Le riconobbi immediatamente. Mettendoci dentro i piedi trovai i soliti chiodini, ma decisi di ribatterli strada facendo. Salutai la Rosina e lei mi diede metà di una focaccia che aveva fatta per me. Voleva darmela tutta, ma io dissi di no. Così partii su per la costa dell'Isser, zoppicando. Zoppicavo parte per ragioni generali, nel senso che quando mi misi a camminare sentii che zoppicavo, e addio, parte per queste scarpe troppo grandi, coi chiodini. Provai più volte a ribatterli con una pietra per forma e un'altra per martello, ma con scarso successo. Camminavo appoggiandomi a un bastone. Avevo dietro un'enorme coda di paglia, apprestandomi a tornare nel mondo degli uomini e delle case. Mi sentivo acconciato da ribelle, quasi colorato e dipinto da ribelle. Non avevo naturalmente né carte, né denaro e neanche il fazzoletto. Per soffiarmi il naso tiravo fuori un lembo della camicia dai calzoni, perché l'altro modo di soffiarselo con le dita è soddisfacente esteticamente, ma non è pratico. Prima, in altipiano, non mi ricordo di essermelo mai soffiato il naso, né così né cosà. Ma ora che stavo scendendo, mi sentivo ridiventare civile e mi veniva da soffiarmelo. Mi tenevo vicino al ciglio orientale, regolandomi sull'andamento del canal del Brenta. Le coste erano amplissime, tutte rase e indicibilmente belle. Ero piccolo, camminando nel paesaggio smeraldino, e zoppicavo allegramente. Quando cominciai a trovare i primi paesetti, li aggiravo, mentre invece attraversavo senza riguardi le contrade e i casolari. È un bel divertimento aggirare un paese come Foza, tutto allineato su un crinale, proprio nel momento in cui spunta il sole. Le case si indorano e luccicano lì in alto. Ci si sente liberi di fare quello che si vuole. L'itinerario si fa come giocando, uno può dire. Passo sotto Foza, appunto verso sud, fino al primo spacco grande, e quella sarà certamente la Val Frenzela. Poi, continuando a sud, si deve arrivare a Conco, e lì vicino c'è l'orlo meridionale dell'altipiano, e il resto dell'itinerario si vede dall'alto. In una casa dove chiesi acqua mi portarono dal nonno della famiglia, che da un pezzo restava a letto in camera sua e passava le giornate a sputare su un paramento di carta gialla attaccata appositamente al muro. Mi dissero però che il nonno seguiva con interesse i fatti del mondo.
«Vincono le barette nere?»
domandava ogni tanto. Gli dicevano «No, no, no, no!» e lui diceva «Bene, bene!» e si fregava le mani. Questo vecchio, simpatizzante, mi infuse una certa allegria. Quando mi portarono da lui, che mi vedesse, mi guardò con piacere e si fregò le mani. I familiari ci stavano attorno con le facce contente. Io domandai «Ma effettivamente come vanno giù in pianura? Vincono?»
«Giù no», dissero i familiari. «E su?»
Io dissi prontamente
«Neanche su?»
e poi aggiunsi
«Ci fanno solo perdere tempo, bisogna continuamente ricominciare». «Fateli fuori tutti», dissero loro, e a me venne da dire «Proverò»,
ma invece dissi «Grazie, intanto», e me ne andai. Cammina e cammina, mi stufai di andare a prati e scesi sulla strada. Già riconoscevo l'aria più luminosa che circola sopra l'ultimo margine dell'altipiano, come quando ci si avvicina al mare. Erano circa le 5 del pomeriggio. Sentii il camion dietro di me quando era troppo vicino per provare a svicolare nel bosco. Continuando a camminare voltai un po' la testa, come per guardare un ciuffo di rododendri sul pendio, e con la coda dell'occhio vidi i tedeschi. Due erano in cabina, altri nel cassone. Mi colpì immediatamente l'aspetto ridicolo della cosa. Sciatore da erba. Come si dice in tedesco? Mi spostai sul ciglio sinistro della strada. Al mio fianco comparve un parafango e si arrestò. Io lo guardai come da un marciapiede e continuai a camminare finché mi chiamarono. Dissi a quelli della cabina «Oh, buongiorno! Volevano qualcosa?» Nelle prime due o tre frasi, nelle lingue straniere che so, faccio sempre buona figura.
«Vuole un passaggio?» disse uno dei due in cabina. «Andiamo a Conco e non sappiamo la strada, può indicarcela?»
Non la sapevo neanch'io, ma dissi
«Con molto piacere!»
Mi pareva di essere a teatro. Buttai via il bastone e montai in cabina. Parlammo del più e del meno con quello che non guidava. Era un sergente da Stoccarda, sui 35. Mi parlò della sua famiglia, dei bombardamenti e della sua città. Tenevo una mano sopra il gnocco della canadese che mi rigonfiava un calzone e mi preparavo storie di ogni genere, chi ero e perché ero lì e perché non ero militare e perché ero vestito così e zoppo e senza carte. Ma il tedesco da Stoccarda mi parlava di Stoccarda. Si dà il caso che il nome di questa città mi abbia sempre attirato. Entrai nello spirito della cosa e alla fine quasi mi dispiaceva di non poter continuare ad ascoltare queste notizie di Stoccarda. Al bivio prima del ciglio dissi «Io smonto qui, voi andate a destra, in 2 chilometri ci siete». Non era vero. Ma io dovevo mollarli in tempo, questi tedeschi mansueti, e verso Conco volevo andarci io.